personale, evidentemente, ma allora, io non credo che in questo momento ci sia in Italia un problema né di censura né tantomeno di mancanza di libertà. Sono d'accordo con Kelly, ecco, quindi sono, perché non credo a quei sistemi di rilevazione. A parte il fatto che poi spesso si mettono nel conto degli assetti proprietari di cui si traggono le conclusioni, ma questo è un altro discorso. Sono abbastanza convinto anche che i social network non sono fonti di informazione. Poco fa si diceva la parola letteratura, sono fonti di relazione, strumenti di relazione e di intrattenimento, che sono un'altra roba, attraverso i quali possono anche passare delle informazioni, che però di fatto finora non abbiamo visto. Negli Stati Uniti, tu sai benissimo, che sono nati dei siti in cui i servizi vengono commissionati dai lettori. Cioè tu per avere un mandato il più libero possibile non hai un editore, l'editore sono i tuoi lettori, non mi risulta che abbiano fatto degli scoop. Anche in Italia ci sono già stati casi di giornalisti, anche di firme importanti, di giornalisti importanti, anche di manager editoriali molto importanti, che hanno creato il loro sito di informazione. Se vi dicessi il nome, probabilmente neanche li conoscete, non hanno lasciato questa traccia. Quindi cosa voglio dire? Che si fa presto a dire censura, si fa presto a dire notizia, si fa presto a dire scoop. Il sistema è molto complicato, è molto complesso. I giornali non vendono perché sbagliano a riportare la notizia su Napoli. Le copie vendute in Italia sono pressappoco le stesse dal dopoguerra. 10%. Sono sempre quelle, prima erano 5 milioni, poi credo che siamo arrivati a un picco di 6 milioni di copie. Poi per lungo periodo queste copie si sono mantenute, sono state col doping delle vendite collaterali, tutti i dischi, i film, i panini, gli abbinamenti, le cosiddette vendite congiunte. Però grosso modo questo è un paese che non ha mai letto i giornali, indipendentemente da quello che c'è scritto sopra. E chiudo, quello che ha detto De Luca è tutto vero, ma sono delle pennellate espressioniste. Nel senso che non rappresentano tutto, così come io potrei raccontare di comunicatori che prendono delle cantonate o hanno dei comportamenti singolari, ma è un comportamento appunto individuale. A me interessa di più il discorso di sistema. Il discorso di sistema è che noi siamo in un momento in cui c'è la possibilità di avere accesso all'informazione in modo più semplice, più veloce e più costante. E torno sempre alla musica. Nel momento in cui crollavano le vendite dei dischi, c'è stata la maggiore possibilità di ascoltare musica ovunque, dalla mattina, da quando ti svegli a quando vai a letto, cosa che non era possibile fino a qualche decennio fa. Io mi auguro che questo succeda anche con l'informazione. Il problema non saranno le fonti, il problema saranno le esigenze, i bisogni. Io credo che oggi, se c'è un bisogno reale di avere un'informazione su un tema, un contenuto, trovi risposta. Ci sono delle offerte oggi di informazione che non corrispondono a bisogni diffusi. Allora dobbiamo cominciare ad accettare l'idea che ci potranno essere giornali o siti o network per poche persone. Che è quello che sta accadendo nella televisione, e questo però non significa che valgano meno del Grande Fratello. È chiaro che se fai il Grande Fratello finché funziona hai l'audience ampia, non puoi dire però l'informazione conta meno, è un altro tipo di contenuto. Ecco.
Bene, allora... Stefano ha posto, il professor Orlando ha posto due domande, la seconda delle quali è l'ultima sulla libertà di informazione. Parto da questa perché mi consente di risalire poi a ritroso e andare invece ad una visione più di quadro. Mi permetterete, cercherò di essere brevissimo comunque, mi permetterete di iniziare con un aspetto di carattere teorico, per non perdere la brutta abitudine che hanno i docenti universitari di fare i professori sempre dovunque, insomma. In realtà molto spesso quando parliamo di libertà di informazione noi non facciamo riferimento ad un quadro teorico chiaro rispetto a cosa significhi libertà e cosa significhi anche informare. Allora, per essere molto, molto diretto, 3 anni fa con un piccolo gruppo di colleghi, alcuni britannici, altri belgi, abbiamo proposto l'adozione, peraltro mi sembra insomma, che abbia avuto anche un certo successo nella letteratura scientifica, di un modello di riferimento che abbiamo chiamato scherzosamente AIP, o AIP, che sta per accesso, interazione e partecipazione. L'idea di fondo è che esistano 3 livelli, grosso modo, di relazione fra istituzioni formative e informative e soggetti, cittadini. Il primo livello è quello dell'accesso, il secondo appunto quello dell'interazione, il terzo della partecipazione. A sua volta il livello dell'accesso lo si può suddividere in 3 sottodimensioni. No? L'accesso come possibilità di ingresso ad un serbatoio di conoscenze più o meno condivise, per fare un esempio concreto, è quello che ha fatto il servizio pubblico radiotelevisivo in Italia dal 54-55 fino grosso modo all'inizio degli anni 80, un secondo livello di accesso che noi scherzosamente abbiamo chiamato l'accesso 1.1, che è quello grosso modo in cui il soggetto è in grado di interagire almeno in parte, offrendo i propri contenuti ma sempre sotto l'egida di un filtro che è la fonte in qualche modo a dirigere e a dirimere, anche qui caso emblematico, Current TV, per fare un esempio molto, molto concreto. Infine un terzo livello di accesso, che qui scherzosamente abbiamo chiamato 2.0, che è quello in cui il soggetto in qualche modo compartecipa addirittura alle policies, alle istanze di realizzazione e costruzione dell'informazione. C'è poi un secondo livello, che è quello dell'interazione, quello appunto in cui si stabilisce una logica di bidirezionalità del canale comunicativo. Infine, una terza logica è quella della partecipazione. Allora, molto spesso quando noi parliamo soprattutto di social media, cioè dei social network e della struttura architettonica nei quali i social network sono inseriti, facciamo riferimento al concetto di partecipazione dimenticando che in molti casi i social media ci consentono al più di arrivare al secondo livello, quello dell'interazione, o nella maggior parte dei casi addirittura al primo livello, punto 3, cioè all'accesso 2.0, al livello più avanzato di accesso, quello in cui cioè gli utenti in qualche modo compartecipano anche delle policies, delle, diciamo anche della possibilità in qualche modo di intervenire sulla piattaforma tecnologica, ma non di in qualche modo contribuire alle logiche di costruzione dei contenuti. In realtà poi dei livelli di partecipazione ci sono, fra le more di queste possibilità dell'accesso. Alludo per esempio al caso del citizen journalism, che è una forma di partecipazione reale, soprattutto quando essa è il frutto dell'ibridazione fra il giornalismo tradizionale, quello fatto dai professionisti dell'informazione, quelli che in Italia sono nell'albo, ma non solo, quelli che in altri paesi comunque vengono pagati per fare i giornalisti e che hanno studiato magari per fare i giornalisti, e quella grande, quella vasta area di base che è costituita dai giornalisti volontari, dai giornalisti cittadini, ma che qui il termine è un po' equivoco perché è come se i giornalisti professionisti e tradizionali non fossero cittadini, ma quello è un altro discorso. In questi casi sostanzialmente assenti in Italia, perché abbiamo usato il caso di U-Report e pochissime altre realtà marginali, in questi casi noi abbiamo anche delle vere e proprie forme di partecipazione in cui la certezza della fonte, la sua attendibilità e anche la sua credibilità non è garantita, come d'altra parte non sarebbe e non è garantita nemmeno nelle logiche del giornalismo tradizionale. Qui siamo, diciamo, ad un livello diverso. Allora, chiedo scusa per la lunga parentesi teorica. Libertà di informazione. Ha ragione la Freedom House, perché la Freedom House, della quale io da tempo osservo anche la metodologia, perché lo faccio per necessità, io provengo dalla sociologia della comunicazione, insegno comunicazione politica, quindi diciamo qualche necessità e qualche interesse a dover controllare anche queste cose. La Freedom House utilizza una metodologia assolutamente ineccepibile, perché non è vero che costruisce un ranking basato soltanto sull'applicazione delle leggi. in realtà costruisce un ranking basato proprio sulle logiche dell'accesso, cioè sono uno di quei tre elementi del modellino AIP, accesso, interazione e partecipazione, di cui dicevo prima, ecco perché l'avevo citato. In sostanza, il problema italiano non è il fatto che ci siano delle leggi più o meno sbagliate o più o meno giuste. Le leggi, ha ragione Kelly, probabilmente le leggi ci sono giuste, funzionano, non lo so, io non sono un giurista. Il vero problema è la libertà e la possibilità, come dire, la garanzia dell'accesso per tutti i cittadini ai sistemi di informazione, e molto spesso la garanzia dell'accesso anche per gli operatori dell'informazione al sistema della stessa informazione. Su questo noi siamo terribilmente carenti, perché in un paese in cui comunque le logiche di diffusione e distribuzione dell'informazione seguono comunque dei meccanismi di agglomerazione e diciamo di sostanziale monopolio o comunque di oligopolio, questo è una evidente violazione del principio di accesso democratico all'informazione. Quindi questo è il motivo. Il problema non è la legge, il problema è che noi siamo in basso nel ranking, siamo il 73esimo paese di Freedom House, se non vado errato, insieme a Tonga e a qualcun altro, no? Ma perché anche in quel caso c'è un problema di accesso, non di leggi, no? Quindi quello è il vero problema. Comunque, vabbè, questa è la prima domanda su cui io mi fermo qui, perché altrimenti la faccio troppo lunga, poi magari ci ritorniamo se abbiamo tempo. Ne approfitto per riprendere, per arrivare poi alla seconda domanda, quello del valore della comunicazione pubblica in rapporto alla comunicazione non pubblica, no? Ammesso che possa esistere una comunicazione non pubblica, perché anche questa è un po' una piccola dimensione ossimorica, no? È un piccolo paradosso. La comunicazione, per sua stessa definizione, è sempre soltanto pubblica, anche quella dei soggetti privati che comunicano se stessi, perché altrimenti non sarebbe comunicazione. Vabbè, ma lasciamo, sarebbe relazione interpersonale. Non è pubblica la comunicazione che io faccio con la mia compagna in cui dico I love you, insomma, ecco. E quella è un'altra cosa. E anche quella potrebbe assumere. A meno che non venga intercettata. No? Se la faccio su Facebook diventa pubblica, esatto.
Se ti intercetta allora, la magia della polizia, insomma.
Esatto. Allora, comunque, sia Derrida sia anche voi prima avete messo in risalto questo problema dei messaggi. Allora, io non credo che non ci siano messaggi forti oggi, non ci credo, perché ci sono dei messaggi fortissimi oggi, solo che questi messaggi sono veicolati all'interno di una società che non ha più un progetto condiviso di se stessa e non ha più un'idea di coesione sociale, cioè detto in altri termini, alcuni messaggi che io non condivido, detto in maniera molto, molto chiara, ma alcuni messaggi, tipo che l'Italia agli italiani, via il lavoro nero e via i neri dal lavoro e cose di questo genere, no? Sono messaggi molto forti, che non sono molto, molto diversi, molto dissimili dall'autarchia fascista. No? Sono messaggi comunque che investono un forte capitale emotivo e anche un forte capitale di appartenenza. Quindi in realtà sono messaggi fortissimi, come tanti altri messaggi. I messaggi, noi ci scherziamo su Berlusconi, tutti ci scherzano su, ma i messaggi di Berlusconi sono messaggi molto forti in realtà, che fanno riferimento ad un'appartenenza identitaria, spesso di pancia più che di testa, ma comunque un'appartenenza. Quindi i messaggi ci sono. Il problema vero è che noi non abbiamo più un progetto condiviso di società, non abbiamo più una coesione sociale, non sappiamo più qual è il nostro paese, il progetto di paese, il progetto di società che oggi diversi poli politici si rimpallano, sono progetti totalmente differenti, in cui non esiste un punto d'incontro. Allora, il problema vero non è federalismo sì o federalismo no, non è modello statuale o modello federalista, è quale modello di società italiana, che al momento non abbiamo, perché veniamo da una, si potrebbe fare una lunga analisi storica su perché la cultura vaga, che, di cui diceva prima Stefano Rolando, no? Che mi permetto da cattolico di dire che la cultura italiana non è assolutamente permeata dalla cultura cattolica, è la cultura vaga.
Ecco. No, anzi è più pagana.
Ecco, appunto, no, perché è basata sull'interesse diffuso, sull'interesse privatistico, sul familismo. Più o meno amorale, sull'egoismo individualistico e così via, quindi tutta un'altra cosa. Allora, comunque, quindi noi non ce l'abbiamo un progetto di coesione sociale, e questo è il vero problema. Allora, i messaggi all'interno, che sono anche troppi in realtà, all'interno di una struttura confusa e vaga come è attualmente la società italiana, si disperdono, oppure sono talmente tanti da diventare entropici e dunque, come tutti gli studiosi di comunicazione sanno, quando la comunicazione diventa entropica e ridondante diventa del tutto inutile. Io vedo migliaia di visual, migliaia di manifesti pubblicitari alle pareti, non me ne ricordo nessuno perché tanto sono talmente tanti che non me ne posso più ricordare. Vedo un solo messaggio, uno spot magari particolarmente forte che mi colpisce, magari virale su internet, e quello mi rimane dentro e in qualche modo cambia anche la mia percezione della realtà, no? Quindi, ecco, allora anche qui cerco di farla breve. Terzo punto, i social network sono una cosa un po' strana ma anche molto divertente, perché in realtà rompono anche qui un legame a cui eravamo abituati. Noi eravamo abituati a appartenenze di tipo ascrittivo, dicono i sociologi, no? Brutta razza da cui provengo, cioè alle appartenenze che sono di carattere territoriale o familistiche o culturali, di territorio, tribali, eccetera, no? Quelle alle cui non si può sfuggire, i vincoli del sangue non ci si può sfuggire, il vincolo territoriale non si può sfuggire, sono nato in un luogo, sono stato in una cultura, eccetera. I social network enfatizzano un processo che è tipico della modernità, ma che è precedente ai social media, e cioè il passaggio dalle appartenenze ascrittive alle appartenenze elettive, alle appartenenze per scelta, che sono quelle che in qualche modo rappresentano una cifra distintiva della modernità. Bauman avrebbe detto, non mi piace Bauman, avrebbe detto della modernità liquida, io preferisco parlare della postmodernità giddensiana. Però, insomma, in questa postmodernità noi abbiamo già sperimentato molto prima di Twitter e di Facebook le appartenenze per scelta. Noi siamo membri di gruppi, di idee, di partiti, di movimenti, di subculture che scegliamo, alle quali cerchiamo di aderire o addirittura aderiamo più o meno consapevolmente, a prescindere dalle nostre appartenenze. Vi dico un fatto personale, io per una lunga storia di motivi anche di spin doctoring eccetera, vabbè, insomma, non voglio raccontare i fatti personali, sono iscritto ad un partito che non è un partito italiano, che mi fa peraltro sentire molto partecipe del territorio e della cultura del luogo in cui questo partito è radicato, e in qualche modo evidenzia una mia appartenenza verso questo territorio, questa realtà sociale e nazionale, che, come dire, non appartiene minimamente alla mia appartenenza territoriale. Non è un'appartenenza ascrittiva, ma un'appartenenza molto forte, probabilmente in questo momento molto più forte della mia appartenenza italiana. Tanto per fare un esempio molto banale.
Un po' di curiosità ce l'abbiamo.
Dopo te lo dico in privato, perché naturalmente partito che vince e che governa. Vabbè, a parte questo. Ultimo. Allora, dicevo, sì, scusate, quindi su social network, l'aspetto importante è che le nuove realtà di appartenenza elettiva sono realtà in cui è vero che non ci sono più processi di intermediazione e quindi si va verso logica di disintermediazione, ma questo è vero fino ad un certo punto, nel senso che all'interno della rete, almeno per quello che riguarda la comunicazione sociale e politica, le logiche di disintermediazione vengono sostituite da logiche di reintermediazione, cioè da altre forme di intermediazione che sono quelle magari collettivamente condivise, magari costruite dal basso in maniera orizzontale, ma che comunque legittimano alcuni attori sociali ad essere i protagonisti delle nuove forme di intermediazione. Su questo mi scoccia sempre un po' fare le autocitazioni, però insomma già nel 2009 il mio centro di ricerca ha fatto una ricerca molto ampia proprio sulle forme di rappresentazione e comunicazione politica nei social network. La ricerca peraltro è pubblica, insomma è pubblicata in inglese, ma insomma è comunque pubblicata, quindi è facilmente riscontrabile, in cui appunto proprio si evidenziava questo, cioè un pubblico che noi abbiamo chiamato emozionale, che è quello che sostanzialmente cambia poi gli assetti elettorali e che però procede alle logiche di relazione politica nella rete non a partire da una comunicazione necessariamente ed esclusivamente bottom up, ma attraverso una forma di comunicazione che segue comunque logica tradizionale di tipo informativo, in cui l'intermediazione è fatta da altri soggetti, che non sono i soggetti tradizionali, cioè non sono i partiti, non sono gli uomini politici, eccetera, ma sono comunque soggetti che sostituiscono i vecchi soggetti. Non vuol dire che, questo però non vuol dire che non ci siano soggetti che svolgono questa funzione di filtro. Ultimo punto, la domanda focale da cui era partito Stefano Rolando, cioè la comunicazione pubblica, ma l'ho detto già prima. Io non credo che esista oggi, c'è stato un momento in cui abbiamo avuto la necessità di affermarla anche per la nascita dei corsi di scienza della comunicazione, eccetera, l'esistenza di una comunicazione pubblica. Secondo me esiste soltanto la comunicazione, che per sua natura non può che essere pubblica, poi assume tante diverse forme, tanti diversi formati e meccanismi, tanti diversi codici, no, ma la comunicazione è una. Il vero problema in questo momento di questo paese non è la comunicazione pubblica versus la comunicazione d'impresa, per esempio. Il vero problema in questo paese è che oggi si sta cercando di fare di tutto per delegittimare il valore scientifico e fondante della comunicazione. E questo lo dicevate anche voi quando parlavate del valore delle comunità scientifiche, no? La delegittimazione dell'Istat, la delegittimazione delle comunità scientifiche che danno i dati. No, hai dato un dato, io te ne do un altro, no? Perché il tuo è migliore del mio e così via. Allora, il vero problema è che oggi si miri, e la battaglia contro la comunicazione accademica da questo punto di vista è significativa, ad una comunicazione senza comunicatori, o meglio, senza comunicatori scientificamente fondati. E questo risponde anche alla domanda sull'informazione e sul giornalismo. La qualificazione e la qualità del sistema dell'informazione aumenterebbe grandemente se ci fosse la possibilità di avere comunicatori scientificamente fondati.
Io ti ringrazio. I nostri amici credo che abbiano problemi di aerei e quindi sono liberi di muoversi quando credano. Avevamo una coda di dibattito dedicata un po' ai libri da leggere o ai punti di riferimento. In questo momento io la salterei e chiederei invece, ma con libertà di chi deve andare di andare, ma chiederei invece a Stefano Sepe di fare un intervento un po' conclusivo, che è su un tema che mi sta straordinariamente a cuore per mettere insieme questi spezzoni di ragionamento, che sono impresa, comunque, sistema delle istituzioni e media, in quello, ti ringrazio, presto, in quello che in Europa, in Francia in maniera addirittura, come dire, proceduralizzata, si chiama le débat public, il dibattito pubblico. Sepe è dirigente di un organismo che in Italia dovrebbe trasformarsi nel luogo di propulsore del dibattito pubblico tra economia e regole, tra economia e Stato, cioè tra sistema del mercato e sistema delle regole, che è il CNEL. Noi non abbiamo l'impressione che il CNEL stia, come dire, scatenandosi da questo punto di vista, ma lo auspicheremmo, perché prima o poi che una quinta istituzione del paese dica: sono io a dover gestire il dibattito pubblico, però aperto al territorio, al sistema dei dossier accreditati, il modo di ragionare sull'associazionismo, e quindi tutta una lettura di integrazione tra pubblico e privato che creerebbe in Italia dibattito importante e predecisionale. Credo che sarebbe importante anche per i media, perché immaginate un tema qualunque, diciamo, difficile, tutti i temi sono difficili, i temi della post-democrazia sono tutti complicati, richiedono tutto un sapere in più di quello che ciascuno di noi ha. Il nucleare è giusto, è sbagliato, mette in moto l'economia, non la mette in moto, allora si alza uno e dice mai per sempre, se ne alza un altro e dice sì da subito, se ne alza un altro e dice sì ma prima le scorie, se ne alza un quarto e dice no ma il problema è di... della sicurezza, e l'altro dice ma quali sono i parametri della sicurezza, boh, si vedrà. Su un quadro così non solo complicato ma così straordinariamente mancante di punti fermi, facciamo un referendum. E dico, per dire, l'abbiamo fatto anni fa, ma improvvisamente la gente viene misurata su che cosa? Su un dato puramente emozionale del fatto di dire mi scatena la paura o non mi scatena la paura, c'è la sicurezza o non c'è la sicurezza. Siamo arrivati nel nostro paese, che in un paese dove si coltivano quattro fragole si è detto che si sarebbe danneggiato a morte la coltivazione delle fragole, trasformando dei contadini in poveracci, perché volevano mettere lì il sito, il deposito nazionale. E uno gli ha detto, ma scusate, ma in Francia l'hanno messo nella regione dello Champagne. Ma com'è pensabile? Nella regione dello Champagne c'è il sito nazionale francese di stoccaggio. Quindi è un problema evidentemente di tecnologie, non di fragole. Però l'opinione pubblica di quel paese, sollevata da un parroco che ha detto mai nella vita ci sarà il deposito a Scanzano, occupando la ferrovia, hanno fermato una logica applicativa di una regola europea che bisognava fare questo sito. Io lo racconto ogni tanto perché lo trovo terribile. Io mi ricordo una persona a cui io voglio bene, perché poi nella sua stranezza è un uomo simpatico, che è il generale Jean, il quale, che conosco da tanti anni, perché mi aprì le porte a suo tempo del Centro Alti Studi Militari per ragionare del problema di fare comunicazione vera dentro il sistema della difesa. Quindi fu una cosa interessante. Ma lui andò in televisione, al telegiornale, con quel modo spicciativo e piemontese che ha, e gli dissero: ah, tutte queste alluvioni che ci sono state in Piemonte, dice sì sì, ma è vero che ci sono state alluvioni che hanno toccato anche Trino Vercellese? Come no, cioè è arrivata la piena, le acque, la piena delle acque a portare a un millimetro. E che cosa avrebbe portato questa cosa? Beh, un disastro, perché se l'acqua ancora andava sopra di 2 o 3 centimetri si portava via il sito di Trino Vercellese. Scusi, come si portava via? Sì sì, se lo prendeva, se lo portava sparso per la pianura padana. E cosa si sarebbe dovuto fare? Ah beh, semplicemente bisognava evacuare la pianura padana. Come? Io ho detto, evacuare la pianura padana, sono 25 milioni di persone da spostare. Allora, quando tu hai un paese che discute di queste cose così, l'idea di andare a referendum, ti vengono i capelli dritti in testa. Normalmente in Europa c'è questo istituto del dibattito pubblico, a cui io vorrei modestamente spingere, diciamo, la disciplina della comunicazione pubblica e farla incontrare con il modo con cui l'associazionismo, l'impresa e quant'altri replicano o dialogano dentro regole. Dopodiché, quando, come dire, il processo è sperimentato, forse i media si sono anche messi in condizione di essere meno allarmisti, meno legati alla notizia sensazionale, più foraggiati da dossier di qualità da parte dei soggetti in campo, forse l'opinione della signora Maria è un po' più formata per pensare di fare referendum. Questa è un'aspirazione un po' solitaria che ho in Italia, ma essendo tu appartenente a quella ditta, mi viene in mente che su questo tema del dibattito pubblico e della sua resistenza a trasformarsi in un istituto nazionale condiviso tra tutti i soggetti, potresti fare una piccola riflessione finale.
Uno diventa presidente del consiglio. Non ho più queste ambizioni. Intanto devo a Stefano Rolando 2-3 rimbrotti. Il primo, dolosamente ricordando che ho fatto il compleanno, mi ha attratto nell'alveo dei sessantenni. Lui, appena più grande di me, tu ci sei e io ci sono entrato, ma tu l'hai dolosamente ricordato dicendo che qualche giorno fa ho fatto il compleanno. Grazie per, invece sono molto contento di questo. La seconda questione, CNEL, non mi sottrarrò alla domanda, ma voglio anche parlare d'altro. Lì il rimbrotto è questo: tu sai che io mi sto occupando di una cosa, di una questione complessa lì. Stamattina al convegno, a proposito di che cosa riesce a essere il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, figlio naturale del più grande organo consultivo che esiste in Italia, che era il Consiglio Superiore del Lavoro, voluto da Giuseppe Zanardelli e Giovanni Giolitti nel 2 e giustamente soppresso dal fascismo, Camera Parlamento del Lavoro, diceva allora, parlandone nel 1903, Filippo Turati, cioè la grande speranza di un luogo che fosse, ecco, il luogo del dibattito tra le parti della società civile per produrre che cosa? Agglomerazione, pareri, sostegno dell'attività del Parlamento e del governo, cioè di essere qualcosa che accompagnasse l'azione di governo, del governare. Io sono entrato lì quando presidente del CNEL nel 91 era Giuseppe De Rita come dirigente, ci sono stato 9 mesi e poi sono andato 17 anni a insegnare alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione come docente stabile, quindi sono tornato un anno fa.
Non hai colpe.
No. Non mi sottraggo, non voglio dire che non ho colpe per il CNEL, intendo dire che
la risposta che io posso dare è molto parziale ed è legata all'esperienza che sto facendo in questo momento, da un anno a questa parte, che è quello di occuparsi di una cosa esplosiva per il CNEL nella legge 15 del 2009, all'articolo 9, cioè che il CNEL deve, tra le altre cose, fare una relazione annuale sulla qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini e alle imprese. Il CNEL ha fatto una cosa molto bella in questo poco tempo, perché poi la relazione va fatta ora perché chiude la consigliatura. Abbiamo, insieme al comitato, io poi dirigo la struttura di supporto, poi è il comitato fatto da consiglieri che decide le linee politiche, quello di fare delle audizioni delle parti sociali, mandando loro un questionario su alcuni, non potevamo farlo su tutto, servizi essenziali per le imprese e i cittadini. L'entusiasmo straordinario di questi rappresentanti delle forze sociali di poter venire al CNEL a dire sul territorio come si avverte la resa del servizio. Questo è stato un grande escamotage per fare una relazione che non fosse una cosa che assomiglia a quella del Censis piuttosto che a quella di un altro istituto di ricerca e così via. Stamane si parlava di queste cose al convegno che ha seguito quello che tu hai visto stamattina. Tu hai visto, c'erano 30 persone, una cosa imbarazzante rispetto al ruolo istituzionale che ha il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Punto e a capo. Cerco di entrare nei ragionamenti che sono stati fatti anche nella domanda che tu mi facevi, partendo da due cose. L'informazione e il ruolo pubblico. Il problema è che l'informazione possa essere declinata, come dire, banalizzo, come menzogna, come non è vero che siamo arrivati sulla Luna, per esemplificare. Non è vero che l'uomo è sbarcato sulla Luna. Uno dei libri che dovevamo discutere, questo di Goldsmith e Eggers, fa un esempio molto, molto illuminante e molto interessante sul ruolo che hanno i poteri pubblici su queste questioni. Eggers e Goldsmith raccontano che nelle tragedie Challenger e a ridosso, la NASA si è trovata nel momento della crisi, che era una delle cose che tu declinavi prima, nell'impossibilità di intervenire. Perché? Perché l'USA, che non è Stati Uniti d'America, ma è, scusatemi l'acronimo, è United Space Alliance, che era una società privata, che era il contractor della NASA, aveva predisposto tutto ed era l'unica che disponeva delle informazioni. Nel momento della crisi, la NASA, cioè gli operatori della NASA, non hanno saputo che cosa fare. Perché? Perché il contratto con il privato era fatto in modo tale che il privato si teneva le informazioni. E questo è il grande nodo del ruolo che possono avere i poteri pubblici. Io ho una vecchia idea, con Stefano abbiamo discusso a lungo, prima o poi uno riuscirà a mettere la penna su questo. Per me lo Stato, inteso come insieme di pubblica amministrazione, ma non sono naturalmente il solo a pensarlo così, credo che Stefano e già altri, e anche altri qui dentro lo abbiano pensato da tempo, è uno Stato relazionale, non solo perché sono cresciute le modalità e le forme di relazioni tra cittadini, media, imprese e poteri pubblici nella loro declinazione, dal grande ministero al più piccolo ente territoriale, all'ente pubblico di settore e così via, ma perché sostanzialmente è tenuto a fare più relazioni, ha più ambiti di relazione che non di, come dire, di potere, di dominio. Certo, rimane l'idea che occuparsi di sicurezza pubblica significa saper fare bene le indagini, saper avere una buona intelligence e arrestare i colpevoli e così via. Però la polizia, sabato e domenica scorsa a Piazza del Popolo, sta giocando da molto tempo una chiave di relazione con i cittadini sul poliziotto amico del non bisogna, quando si vede un carabiniere, cercare di capire: oddio, che mi farà, che mi sta succedendo? Io sono una persona per bene e il carabiniere mi può solo essere di ausilio, non può essere uno dal quale mi devo guardare. il carabiniere come il poliziotto. Ebbene, qual è l'idea che io traggo da questo? E vengo a una cosa forte che diceva il professor Soric, che condivido: non è vero che non ci sono, che non esistano messaggi forti. Io credo la cosa che sto per dire non contraddice quello che dicevi tu, Michele, perché ovviamente era sottinteso: non esistono o sono carenti messaggi eticamente forti, che era quello che credo volesse dire Derrida. Cioè, la carenza di messaggio era la carenza di un messaggio significante per lo sviluppo di una società. Il messaggio del riformismo di Lamal degli anni 60, lui ha citato un pezzo della questione, non perché non sapesse l'altro, per brevità devo immaginare, ma mentre il gruppo dei socialisti, Ruffolo ed altri, lavoravano alle ipotesi riformiste, e così lo facevano anche alcuni democristiani, Dossetti e così via, dentro la pubblica amministrazione si è fatto uno dei più poderosi tentativi con la commissione Medici di riformare l'amministrazione per renderla per adeguarla a quel grande balzo in avanti che era stato il boom economico. In maniera divertente, il fallimento è stato questo: la commissione Saraceno, dopo, come dire, il rapporto Saraceno conseguente alla nota Lamalfa che introduceva in Italia l'idea della pianificazione economica, conclude che questa non si può fare senza un'amministrazione efficiente. La commissione Medici fa le sue proposte, le proposte vengono affondate e, come dire, paradosso tipico all'italiana, quando nel 1967 il Ministero del Bilancio diventa il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, viene istituito il posto del segretario generale per la programmazione e il Ministero assume un grande ruolo di programmazione, da quel momento la programmazione non si fa più, d'accordo? Cioè, l'amministrazione in Italia ha un grande problema, per come lo vedo io, e torno alle cose che diceva Michele Sori, cioè, qui non c'è coesione, non ci sono valori condivisi, che è una cosa. Allora io vi faccio una domanda: ma che cosa volete che possano fare le amministrazioni in queste condizioni? Punto interrogativo molto forte. Se dovessi partire da lontano, da meridionale, devo ahimè dire che in Italia storicamente la gerarchia è stata questa: prima la famiglia, poi il clan e in terza posizione le istituzioni. Va bene?
La squadra di calcio.
Prima la squadra di calcio, poi la famiglia, poi il clan, in quarta posizione le istituzioni. A questo punto, qual è l'idea che io mi sono fatto? Che certamente noi dobbiamo la via d'uscita che proponeva Derrida, con la sua solita genialità, è vera, cioè la via d'uscita, quello che realmente sta succedendo. Lui ha usato l'espressione comunitarismo olivettiano, e io sono d'accordo, una sorta di stato minimo fatto sui luoghi, nel territorio, dove si può, nei modi possibili. E io tendo a generalizzare questa osservazione, l'ho fatta già da altre parti. Se quel pizzico di modernizzazione dell'amministrazione che ancora va avanti c'è, è fondamentalmente per la tenacia che hanno molti funzionari, uso l'espressione funzionari in senso anglosassone, cioè funzionari, dirigenti, commessi, direttori generali, capi dipartimento, di andare avanti nella selva di leggi incomprensibili, riforme una contraddittoria rispetto all'altra, dell'idea che sta inventando sempre il nuovo quando non è vero e via discorrendo. Allora, in questo grande cambiamento l'amministrazione ha un patrimonio da spendere, ma ha anche un grande problema, e con Stefano ne parlavamo già più di 10 anni fa. Gli anni 90 sono stati gli anni nei quali le riforme, io ho sempre detto, dalla unilateralità alla partecipazione, dal segreto alla trasparenza, per parlare, partendo dal 90 per arrivare al 2000, come dire, da un punto di vista proprio immaginifico, dalle leggi dal 241 alla 142 nel 90 fino alla 150, alla legge sulla comunicazione, quel grande decennio era il decennio nel quale, che ha fatto crescere enormemente, come dire, il livello di richiesta da parte dei cittadini di un'amministrazione che funzionasse meglio, che fosse più in grado di rispondere costantemente, che, come dicevi tu, che spiegasse le leggi, che ti informasse sui servizi resi, che chiedesse partecipazione, che chiedesse fosse interprete di bisogni, che sapesse ascoltare e così via. Il problema oggi è che tutto questo, e arrivo e concludo, ho parlato anche troppo, a dire due parole sul tuo bellissimo libro, che è poi la trama delle cose che ci siamo detti. Non ho, per quello che vale la mia opinione, non ho dubbi che, come dire, l'ho steccato, e da tanti anni tu lavori su questo, prima ancora di questo libro, l'ho steccato comunicazione pubblica, comunicazione d'impresa, va, e in mezzo il ruolo dei media va ricomposto. Non c'è dubbio, già all'aver inventato da parte tua anni fa l'espressione comunicazione di pubblica utilità ha un significato molto forte. Io, se posso dirlo, le cose che ho sentito qui sono, se non altro, incoraggianti, cioè c'è una presa d'atto sia da chi fa il giornalista, cioè nel caso di dirige un giornale, sia da parte di un operatore della comunicazione d'impresa, di un sistema d'impresa come De Luca, che non si va da nessuna parte se ognuno continua a camminare per conto suo. Questa è fortunatamente una presa d'atto coraggiosa e indispensabile. Io continuo a ritenere che se non si interviene con un meccanismo in grado di liberare le energie dentro il sistema pubblico piuttosto che ingabbiarle, non sto dicendo che tutte le riforme di questi ultimi due anni siano di questo genere, sarebbe ingeneroso e anche non vero, si tratta di declinare al meglio i tentativi che si stanno facendo per cambiare l'amministrazione, liberando le energie dei funzionari, di chi vuole mettersi dentro questo gioco del ritrovare una, come dire, una ragione perché dopo la stagione risorgimentale, dopo la stagione riformista, caduto fortunatamente, sulla tua precisazione su quella, sull'espressione individualismo, soggettività, mi trova comunque d'accordo, anche se la lessicalità poi è una cosa sulla quale si può discutere fino a notte fonda, ma io ho avuto tra i miei maestri, come Stefano sa, Piero Bassetti, cioè uomo d'impresa, ma allo stesso tempo presidente dell'Union Camere, presidente della Regione Lombardia, deputato, uno dei pochi capaci di dimettersi quando non gli facevano fare le cose come voleva lui, che diceva: caro Sepe, il mercato senza regole è il Far West, come a dire, il ruolo dei poteri pubblici è quello di regolare i sistemi e, come ho detto all'inizio, di saper fare rete, cioè di saper fare relazione. E qui ancora una volta, e chiudo proprio con una cosa sul CNEL, che mi è venuto in mente all'improvviso, Giuseppe De Rita ha inventato nei 10 anni che è stato presidente del CNEL i patti territoriali, che sono stati un'invenzione straordinaria di, come dire, del mettere insieme il ruolo di istituzioni di vario livello, un giurista, io non lo sono, direbbe diversi livelli di governo, lo Stato, la Regione, il Comune, la Provincia, eccetera, con la società civile. Solo in quella maniera si è tentato di mettere insieme le forze, perché il problema era: bisogna fare questo, vediamo come lo possiamo fare insieme, ognuno con il suo ruolo, ognuno con gli strumenti che ha, ognuno con le regole che deve mettere dentro questo circuito. Questa era, quindi mi sono salvato in corner perché ho parlato pure del CNEL.
Ringrazio molto i miei amici che hanno retto anche loro, e tireremo una piccola analisi conclusiva, magari scritta, e rimandando poi un ragionamento sui libri nei luoghi e nei modi
in cui una stagione, al di là di quei due o tre che abbiamo potuto raccogliere in questo momento, ma una stagione intera, sta cercando anche di far fare qualche riflessione un po' più strutturale. Io non sono sicuro che ci sia una stagione così importante di scrittura in questo momento, ma forse c'è molto di più di quello che abbiamo accennato e forse varrebbe la pena di farla in una sede universitaria, per esempio. Grazie a tutti.